altre cose che ci sono state anche tantissime donne, notavo, che sono state proprio ferite dalla violenza poliziesca all'interno delle manifestazioni e delle mobilitazioni, perché come sappiamo, insomma, sono donne ribelli, donne guerrigliere, sempre in prima fila, sono anche quelle che poi le sono state pestate maggiormente.
Sì, intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie anche per questa trasmissione che sicuramente dà un contributo a tutte le donne, anche spunto per tante riflessioni. Tante volte anche noi qui in valle, essendo così prese dalla militarizzazione, giusto appunto, del territorio, lasciamo magari poco spazio ad altre tematiche, ma stiamo cercando anche in questo senso di, insomma, di affrettarci anche noi, perché pensiamo che ci sia un legame molto forte tra la militarizzazione dei territori e quella che può essere poi la violenza sulle donne. In alcuni luoghi, come credo sicuramente abbiate già descritto e raccontato, c'è una violenza fisica, di tipo sessuale e fisica, come nel caso della vittima di cui oggi, insomma, si parlerà in questo processo, alla quale va sicuramente tutta la nostra solidarietà, almeno di sicuro da parte di tutte le donne del movimento NOTAV. E c'è un legame forte tra le militarizzazioni dei territori e la violenza sulle donne, perché noi non abbiamo vissuto molestie di tipo sessuale, ma abbiamo vissuto, simbolicamente molto importante, delle violenze sui nostri corpi, che sono stati i manganelli o addirittura i calci, i pestaggi delle forze dell'ordine durante alcune dei nostri tentativi di impedire l'impianto di trivelle o in situazioni comunque di protesta con forza davanti a quella che è uno scempio del territorio che si vuole perpetrare qui in Val di Susa, e che le donne invece rifiutano in maniera forte, perché c'è l'autoritarismo alla base della divisa e del concetto della difesa dello Stato, un autoritarismo che qui in Valle è vissuto proprio sulla nostra pelle, sulla nostra terra, in quanto pelle di un territorio, è imposto, nonostante appunto la popolazione si sia ribellata in tutti i modi. Abbiamo messo in campo moltissime modalità per esprimere contrarietà all'opera, e le donne simbolicamente hanno usato il corpo. Abbiamo usato il corpo nostro, lo abbiamo messo davanti agli ostacoli che si frapponevano fra noi e quella che era la terra che ci viene rubata e che ci viene trasformata sotto i nostri occhi, come sta accadendo in Clarea. Credo che l'immagine che è anche stata portata e viene diffusa da noi appena possiamo al corteo di Ravenna contro la CMC dei due striscioni, della Val Clarea prima e della Val Clarea dopo l'intervento e l'inizio del cantiere, sia un emblema della violenza, insomma, che non ha bisogno di commenti ulteriori. Ed è proprio legandoci a questo aspetto qui, che per noi è fortissimo, questo legame tra sentire la violenza che viene fatta sulla terra come una violenza che viene fatta sui nostri corpi, perché viene fatta e avrà conseguenze sul nostro modo di vivere, sul modello di sviluppo che va a perpetrare, su tutto quello che significherà avere in questa valle questo cantiere, vorrei dire non avere prospettive per il futuro che non siano quelle appunto di avere le guardie intorno a tutto quello che succede senza il volere della volontà, senza la volontà popolare. E quindi proprio per questo stiamo anche organizzando una o due giorni di donne contro il TAV, di donne contro la violenza, di donne NOTAV contro la violenza sulle donne e contro la violenza sulla terra, legandola a quella che sarà la data ormai storica del 25 novembre. Noi una settimana prima, cioè nei giorni del 17-18 di novembre, appunto organizziamo una o due giorni che vorrà essere proprio una riflessione aperta ovviamente a tutti, ma organizzata dalle donne NOTAV, donne in movimento NOTAV, proprio per discutere del legame che c'è tra la violenza sulle donne e quello sulla terra, e anche, diciamo, anche attraverso la denuncia della violenza sul corpo delle donne, denunciare quella che è la violenza sul nostro territorio, e invitare anche attraverso un appello che sta già girando in rete tutte le realtà, le associazioni, i collettivi, insomma, i gruppi, le singole che vogliono aderire a questo appello, che appunto denuncia la militarizzazione della Val di Susa da parte delle donne.
Bene, Ermelinda, ti ringraziamo. Come sai, abbiamo i tempi un po' stretti, quindi non ti faccio domande. Noi dobbiamo proseguire, però ti ringraziamo per questo tuo contributo e sicuramente avremo modo di risentirci anche per pubblicizzare l'iniziativa di novembre, a cui sicuramente, insomma, saremo presenti. Vi facciamo un in bocca al lupo.
Sì, buona continuazione, sempre Notav.
Grazie, ciao.
Ciao.
Sono le 11.07 sulle libere frequenze di Blackout, siete sempre in collegamento con gli approfondimenti a cura del collettivo Medea. Oggi giovedì 18 ottobre si è aperto all'Aquila il processo per stupro. Francesco Tuccia, militare di stanza all'Aquila per l'operazione Strade Sicure, che stuprò e lasciò in fin di vita una ragazza di 20 anni fuori da una discoteca di Pizzoli all'Aquila. Oggi quella stessa ragazza è presente in tribunale, ci ha messo il suo corpo per andare a denunciare in tribunale, ma insomma a denunciare all'opinione pubblica quello che ha subito da parte appunto di un militare che era presente sul suo territorio. Abbiamo in apertura di mattinata letto qualche stralcio di notizie, di queste notizie che vedono protagonisti vigili urbani, poliziotti, carabinieri, finanzieri sul nostro territorio, abusano, violentano, ricattano, stuprano. Ebbene, continuiamo ancora con la lettura di qualche notizia estrapolata dalla rete. Sono, come diceva Nicoletta giustamente, solo alcuni casi, perché sono quelli che sono stati denunciati e finiti in tribunale.
Schiave del sesso in Iraq e Afghanistan. Nuovo scandalo per i contractors americani. L'indagine di una ONG rilanciata dal Washington Post accusa gli uomini della ex Blackwater. Si parla di bambine usate come prostitute e donne dell'est Europa costrette a vendersi. La bambina irachena di 12 anni, costretta a prostituirsi nel seminterrato di Baghdad, mentre le guardie private americane fanno una colletta di pochi dollari e si mettono in fila. Le ragazze reclutate nell'est dell'Europa con la promessa di un lavoro come colf a Dubai e poi da lì dirottate e segregate nel cuore dell'Iraq. Le cameriere dei ristoranti cinesi di Kabul che dietro le lanterne rosse nascondono il segreto che conoscono tutti.
Da
Repubblica, 2010, Milano, finisce anche la vicenda di Preziosa, la transessuale brasiliana che denunciò un pestaggio da parte di 7 agenti all'interno dell'allora CPT di Via Corelli, nel rapporto sull'Italia del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa. Nel 2008 la 29enne Preziosa uscì in ambulanza da Via Corelli, finendo al San Raffaele con 10 giorni di prognosi dovuti, secondo la vittima e un altro transessuale testimone, ai calci di un agente e alle seguenti percosse di 6 colleghi nella sala colloqui. Ne sortì una rivolta all'esterno del centro, la liberazione della vittima e della testimone il giorno dopo, le proteste, un processo archiviato.
Da noi non siamo complici. Claudio Dorazzi, ennesimo stupratore in divisa. Dopo i poliziotti che rapinavano gli immigrati, adesso la questura di Bologna deve gestirsi il caso di questo assistente capo dell'ufficio immigrazione che per 3 anni, così dicono i giornali, ma chissà per quanto tempo realmente, ha preteso rapporti sessuali in cambio del permesso di soggiorno.
Una giovane tunisina reclusa nel centro di identificazione ed espulsione di Roma, a Ponte Galeria, mostra gli evidenti segni di percosse manganellate sulla schiena e sul braccio da parte di un agente della Guardia di Finanza. Abusi su arrestata, militare in manette, comandante carabinieri violenta 11 donne, abusi per 48 ore su donna. Militare in manette. Era arrivata in Italia da pochi giorni dalla Polonia, senza conoscere una parola di italiano. L'avevano subito arrestata per un banale furto in un centro commerciale e poi portata nella cella di sicurezza di una stazione dei carabinieri in attesa del processo. È stato proprio là, in quella caserma, in un piccolo comune alla porta di Milano, che la ragazza appena 19 anni è andata incontro, stando alle indagini della procura milanese, a una terribile umiliazione. Abusata per 2 giorni dal militare più alto in grado. Così il comandante della stazione dei carabinieri di Parabiago, Massimo Gatto, 47 anni, è finito oggi in carcere per aver costretto la ragazza a subire 48 ore di violenza, ma non solo. Emerge dalle indagini che il maresciallo sarebbe anche un violentatore seriale. Nei capi di imputazione, infatti, gli vengono contestati altri 6 episodi nei confronti di altrettante donne di cui l'uomo avrebbe abusato o che avrebbe cercato di molestare.
Palermo, un maresciallo dei carabinieri ha investito con l'auto una giovane donna, poi è scappato. La vittima, una 32enne romena in gravi condizioni. L'uomo è ascoltato in procura. La contestazione è per omissione di soccorso e lesioni.
. 2010, provincia di Vicenza, giro di escort. Assessore leghista si dimette, gestiva un sito di squillo. Alla luce del sole faceva il vigile e l'assessore alla sicurezza.
Carabiniere uccide a coltellate la moglie, arrestato. L'uomo dopo il delitto era fuggito in moto. Dall'ANSA, approfittando della loro divisa e della qualifica di pubblici ufficiali, 2 poliziotti che in passato avevano prestato servizio presso il commissariato di Chiavari sono stati condannati dalla Cassazione a 7 anni di reclusione per aver costretto più volte delle prostitute straniere ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia del rimpatrio. Gli abusi avvenivano nello stesso commissariato dove i 2 agenti prestavano servizio.
Milano, arrestato un altro finanziere per gli abusi su prostitute immigrate. L'inchiesta ha già portato all'arresto di 5 militari.
Chiuse le indagini a carico di 2 agenti della polizia penitenziaria accusati di aver stuprato dei detenuti transessuali nelle carceri di San Vittore e di Bollate, abusando dei propri poteri. I 2 agenti sono accusati di concussione sessuale e violenza sessuale con l'aggravante di aver commesso questi reati su persone sottoposte alla limitazione della libertà personale e in qualità di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.
Ricordiamo che abbiamo volutamente tenuto il linguaggio utilizzato dai media e dai giornali per riportare le notizie. Questa era un'altra parte di rassegna stampa che vi proponiamo, continueremo poi ancora nel corso della mattinata. Sul 346-66-73-263 continuano ad arrivare messaggi sul telefonino di Blackout, messaggi di solidarietà alla ragazza che sta affrontando questo processo all'Aquila, anche richieste riguardo allo scritto di Franca Rame sullo stupro, anche per quanto riguarda Genova e Placanica. Avevamo già immaginato, insomma, di parlarvene nel corso della mattinata, quindi promettiamo, insomma, che prima o poi ci arriveremo.
Sono le 11:17, sempre qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, in questa mattinata dedicata appunto all'udienza in corso all'Aquila. Abbiamo qui in diretta insomma Francesca di Bifree, che è presente appunto al presidio. Francesca, ci senti?
Sì, ciao a ciao. Tutte e a tutti.
Dunque, prima di tutto ti chiederemo di appunto darci degli aggiornamenti rispetto a come sta proseguendo la mattinata e del presidio.
Allora, guarda, le ultime novità sono che per quanto riguarda il processo è stata accettata la costituzione di parte civile da parte della ragazza, della famiglia della ragazza e anche del centro antiviolenza dell'Aquila, che sono appunto le donne che hanno seguito il suo percorso. E quindi diciamo che questa è una notizia positiva e non era scontata. Il processo si svolgerà a porte chiuse, in quanto diciamo anche le altre fasi del processo si svolgeranno a porte chiuse, in quanto è stato chiesto dall'avvocato di lui il rito immediato, quindi diciamo che il processo durerà meno rispetto ai tempi biblici della giustizia italiana e comunque da un lato prevede un'assunzione di responsabilità, di colpa, dall'altro prevede però degli sconti di pena, quindi diciamo c'è questa ci sono queste due notizie, queste due decisioni prese proprio in ambito appunto di questa prima udienza. Per quanto riguarda il presidio, continua e adesso è appena iniziata un'assemblea davanti al piazzale del tribunale di cui appunto è iniziata adesso nel momento in cui mi avete chiamato, e quindi non so come si sta svolgendo, ecco.
Perfetto. Visto che appunto tu fai parte di Bifree, che appunto è attiva nell'ambito della lotta contro le violenze, soprattutto delle donne che sono vittime di tratta, vogliamo approfittare appunto della tua esperienza per chiederti un contributo, visto che sappiamo che queste donne, oltre a vittime di tratta, spesso sono vittime della violenza indivisa, che, come dire, esercita il proprio potere in maniera molto ambigua.
Sì, allora noi siamo una cooperativa di Roma, e appunto ci occupiamo di donne vittime di violenza o di grave sfruttamento sessuale e lavorativo. Abbiamo diversi sportelli, uno per esempio all'interno di un pronto soccorso che ha avuto un po' di vicissitudini, di strane vicissitudini, nel senso che è stato prima chiuso perché non c'erano i finanziamenti, le operatrici l'hanno tenuto aperto lo stesso nonostante appunto non ci fossero questi finanziamenti. Adesso, dopo mesi di attesa, questi finanziamenti sono ritornati e quindi lo sportello a giorni riaprirà H24 e ha il compito di accogliere le donne che si recano al pronto soccorso proprio in seguito a delle violenze. Oltre a questo sportello abbiamo anche uno sportello settimanale dentro al CIE di Ponte Galeria, al centro di identificazione e di espulsione. Il nostro compito in questo luogo infame è quello di intercettare le donne che sono nel corso della loro vita state vittime di tratta, cioè sono state portate da altri paesi, soprattutto dalla Nigeria, con lo scopo proprio di essere sfruttate sul territorio italiano, e cerchiamo appunto di far emergere la loro situazione di sfruttamento in modo da poterle inserire in dei luoghi protetti, in modo da farle avere anche il permesso di soggiorno, che è un permesso di soggiorno che la nostra legge prevede, la legge 286 del 98, che è la stessa che ha sancito l'inizio, diciamo, dei CPT e che sono poi diventati CIE. All'interno dell'articolo 18 prevede la possibilità per queste donne di essere inserite in programmi di protezione sociale. Allora, il CIE, vabbè, voi avete fatto dei lavori magnifici sui centri di identificazione e di espulsione, quindi diciamo che sappiamo tutti, no, di quello di cui si sta parlando. Lavorare all'interno del CIE è assolutamente difficile ed estremamente complesso, perché sono dei luoghi in cui regna la totale arbitrarietà, nel senso che è per natura e per struttura un luogo in cui potrebbe succedere di tutto. Quindi diciamo le donne spesso hanno paura all'interno del CIE di raccontare quello che succede dentro. Sono pochissimi i casi in cui questa violenza è venuta fuori. Per esempio, vabbè, tutte ricordiamo il caso di Joy, che certo, appunto ha avuto la forza di denunciare la violenza che aveva subito da parte dell'ispettore adesso dentro al CIE di via Gorelli. Però insomma è un terreno molto scivoloso proprio per questo, cioè proprio perché molto spesso i CIE sono dei muri in cui è difficile entrare e da cui è difficile ottenere anche delle informazioni. La nostra presenza è molto parziale là, nel senso che noi abbiamo questo sportello autorizzato una sola volta a settimana all'interno solamente del reparto femminile, e quindi abbiamo una visione, diciamo, parziale della situazione. L'anno scorso siamo riusciti a far uscire da lì circa 30 donne con un permesso di soggiorno che stavano tuttavia sull'orlo della deportazione, quindi diciamo che sono questi risultati che ci fanno ancora resistere dentro a questo luogo, insomma. Però assistiamo davvero ad uno sfilacciamento completo dei diritti umani in ogni contesto, e adesso è molto più prioritario perseguire per esempio la clandestinità piuttosto che garantire la tutela dei diritti umani. Questo che significa? Significa che per esempio all'interno del CIE di Ponte Galeria noi a volte in maniera recente sempre più spesso troviamo donne che già hanno avuto la forza e il coraggio di denunciare per esempio delle violenze subite, oppure gli sfruttatori che le hanno portate sulla strada, però che quando vanno alla polizia subito dopo la denuncia vengono portate dentro ai CIE in quanto appunto irregolari. Quindi questa è una situazione, diciamo, che abbiamo notato da diversi mesi, cioè abbiamo incontrato dentro il CIE di Ponte Galeria donne che erano state anche ustionate dalle proprie sfruttatrici, oppure avevano subito accoltellamenti, e che una volta curate negli ospedali poi sono state portate direttamente a Ponte Galeria. Allora, diciamo che questo ci fa capire quant'è grave la situazione, no? Nel senso che naturalmente questi posti sono posti che non dovrebbero per niente esistere, diciamo, e che quindi nessuno dovrebbe starci dentro. Però se all'interno della nostra normativa ci sono dei buchi per cui per la legge alcune persone ci possono entrare in questi, cioè ci possono finire in questi luoghi, per le donne vittime di tratta al contrario ci sta una legge che dice tutt'altro. Non so se questo...
Ok, sì, è chiarissimo.
Sì, nel senso, dando per scontato appunto che sono dei luoghi che proprio non dovrebbero esistere, per alcune di queste donne a livello normativo non c'è qualcosa su cui aggrapparsi, ecco, per altre storie di vita non ci sono appigli legali a cui aggrapparsi per farle uscire da lì o per farle per evitare loro la deportazione. Per le donne vittime di tratta invece ci dovrebbero essere questi appigli legali, e quindi non ci dovrebbero proprio finire dentro a questi luoghi. Quindi il nostro scopo appunto è quello di tirarle fuori da lì, e diciamo che per le ragazze nigeriane è un... Io parlo delle ragazze nigeriane perché molto spesso all'interno di Ponte Galeria sono quelle sia più numerose, sia quelle più in pericolo immediato di deportazione, perché l'ambasciata nigeriana è l'unica ambasciata che va proprio dentro al CIE di Ponte Galeria, identifica le ragazze con colloqui di 5 minuti, e dopo questi colloqui di identificazione l'aereo parte dopo 2 giorni. Quindi diciamo che mentre per altre nazionalità non ci sono degli accordi tra stati che stabiliscono queste pratiche, invece per l'ambasciata, per le ragazze nigeriane l'incubo della deportazione è reale, diciamo,
è concreto,
sì. E quindi naturalmente altre ragazze o altre donne che portano con sé altre storie di vita, altre culture eccetera eccetera, hanno altri tipi di problemi. Per esempio le donne cinesi, che è molto difficile di cui è molto difficile la deportazione, tuttavia in quel luogo soffrono di un isolamento linguistico totale, tanto che quando noi una volta a settimana entriamo dentro al CIE e abbiamo la mediatrice cinese, la mediatrice di lingua cinese, le donne si assiepano intorno a questa mediatrice perché non hanno capito perché stanno lì, perché hanno dei problemi sanitari che non sono in grado, cioè che i dottori non sono in grado di capire, e tutta una serie di problematiche, diciamo, che le rendono anche, diciamo, molto, molto fragili.
Bene, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per questo tuo contributo rispetto a quei lager terrificanti che sono i CIE e alle condizioni delle donne che purtroppo continuano a essere rinchiuse là dentro. Ti ringraziamo anche per appunto averci aggiornato dal presidio, e ti lasciamo all'assemblea a cui ti abbiamo privata per questa diretta.
Grazie mille.
Ci risentiremo.
Ciao a tutte e a tutti. Ciao.
E questa era Francesca, appunto, che ha a che fare con le donne vittime di tratta all'interno del CIE di Ponte Galeria. Tra l'altro ci sono stati alcuni episodi di cui si è parlato, anche di pestaggi, di violenze all'interno di Ponte Galeria. Ricordo la tunisina, uscì su Fortes Europe, mi pare, della tunisina, che mostrò i lividi dopo un pestaggio. Ci furono anche dei pestaggi a Ponte Galeria dopo un presidio che si tenne proprio fuori dal dal CIE, una donna aveva telefonato proprio a Radio Onda Rossa per raccontare il pestaggio subito. La donna aveva raccontato ai microfoni che gli uomini della polizia l'avevano portata in ufficio all'interno del centro per picchiarla insieme ad altre donne, evidentemente polizia e carabinieri, ma anche il direttore del centro non avevano gradito la presenza dei manifestanti sotto le mura del CIE e avevano voluto farne pagare le conseguenze alle recluse. Gli uomini in divisa infatti avevano spiegato chiaramente alle donne che il pestaggio era stata una risposta al casino che avevano fatto sabato durante il presidio e avevano assicurato loro che sarebbero state deportate al più presto nei rispettivi paesi di origine. E poi ancora c'era stata una sentenza nel 2010 che aveva condannato l'ispettore capo del CIE di Milano, questa volta Mauro Tavelli, detto ispettore Mauro, a 7 anni e 2 mesi per aver costretto una trans rinchiusa in quel posto ad un rapporto orale, in cambio le avrebbe promesso di liberarla dal CIE. E poi ancora sempre nel 2010 nei dintorni di Oristano, Don Giovanni Usai, e facciamoli insomma questi nomi e cognomi, cappellano del carcere nonché fondatore e responsabile della comunità Il Samaritano, è stato messo ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane nigeriana da cui avrebbe preteso un rapporto sessuale in cambio dell'assunzione a tempo indeterminato. E qui mi verrebbe da dire, non ci sono solo le divise militari, ma ci sono anche le divise di quei ministri della Chiesa che sappiamo insomma che tipo di violenza secolare perpetrino sul corpo delle donne in forma di controllo, di privazione, di sacrificio, eccetera, eccetera. Ma d'altronde, come disse nel 2010 Giovanardi, lo stupro in strutture come i CIE e le carceri può capitare. Commentò un episodio definendolo gravissimo, ma che purtroppo in strutture come i CIE e le carceri può capitare. Così affermava Daniele Giovanardi, il solito fratello di suo fratello che ormai ben conosciamo, commentando un tentativo di stupro avvenuto nel CIE di Modena da parte di 3 reclusi nei confronti di un quarto, un giovane nigeriano. E sono le 11:32 sulle libere frequenze di Blackout. Spire on the steeple, God's work. Siete sempre in compagnia del collettivo Medea per questa lunga mattinata insieme. Uno speciale sulla violenza maschile sulle donne, sulla sicurezza delle donne nei territori militarizzati, sul monopolio della violenza da parte dello Stato, sulle violenze in divisa. E ci è venuto appunto da ricordare proprio ora, oltre alle divise militari, anche quelle vesti dei sacerdoti e dei ministri della Chiesa. Ma apriremo insomma una porta infinita. And just when you think